Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Buonasera a tutte e tutti, vi diamo il benvenuto a Ops Another Week, settimanale di approfondimento politico a cura di Radio Sherwood, in diretta tutti i giovedì alle 19 su sherwood.it e in differita su Gemini Network ogni venerdì alle ore 10:30.
Iniziamo con la strage di Crotone. La notte tra il 25 e il 26 febbraio ha avuto luogo l'ennesimo tragico naufragio di migranti, questa volta vicino alla costa calabrese di fronte a Cutro. Si trattava di una precaria imbarcazione di legno lunga 20 metri che trasportava circa 200 persone provenienti da Iran, Afghanistan e Siria. Il barcone era partito mercoledì 22 febbraio dalle coste di Izmir, in Turchia. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire ed è stata aperta un'indagine presso la procura di Crotone per accertarne le responsabilità. Per ora sappiamo che sabato 25 verso le 22:30 un aereo dell'agenzia europea Frontex, che si occupa di controllare le frontiere dell'area Schengen, aveva dato l'allarme della presenza di un'imbarcazione in acque internazionali a circa 40 miglia a sud-est di Isola Capo Rizzuto. Le unità navali preposte sono state avvertite solo della presenza del barcone, non delle condizioni di pericolo. La Guardia di Finanza è partita per cercare l'imbarcazione in vista di un'attività di repressione dell'immigrazione illegale. Tuttavia, le onde hanno impedito loro di avvicinarsi. Non è stato dichiarato un evento SAR e quindi non è partita subito un'operazione di ricerca e soccorso. La Guardia Costiera si è mossa diverse ore dopo, quando ormai era troppo tardi.
Il naufragio è avvenuto appunto tra le 4 e le 5 del mattino di domenica, qualche centinaio di metri dallo steccato Cutro in provincia di Crotone. Visto il maltempo, l'imbarcazione si è schiantata contro una secca, un tratto di mare in cui l'acqua è troppo basso per la navigazione. Il barcone è rimasto incagliato e andato distrutto a causa delle forze delle onde. Si sono salvate soltanto 80 persone. Purtroppo sono stati rinvenuti 68 cadaveri, di cui 16 minori. I dispersi al momento sono tra le 20 e le 30 persone, quindi numeri che andranno purtroppo sicuramente ad aumentare. Le reazioni delle istituzioni italiane si focalizzano primariamente su due punti. Il primo è quello della naturalità del naufragio e la totale responsabilità dei trafficanti di esseri umani. Tra le dichiarazioni peggiori riportiamo quelle dell'indegno e disumano ministro dell'interno Piantedosi, che ha commentato la tragedia appena avvenuta dicendo in conferenza stampa che la disperazione non può mai giustificare le condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Ha poi cercato di chiarire tali dichiarazioni in un'intervista al Corriere della Sera, mettendo nuovamente in luce quanto questo personaggio sia disumano. Infatti ha dichiarato: chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, ma devono essere le politiche responsabili e solidali degli stati a offrire la via d'uscita al loro dramma. Quindi Piantedosi continua a farsi notare per quello che è.
Concentrarsi sulla dimensione del traffico di esseri umani, con tutte le sue implicazioni dal punto di vista delle politiche di governo, delle migrazioni implementate, significa oscurare in prima istanza la causa delle partenze, le ragioni che portano le persone a migrare. Si tratta poi di uno sguardo paternalista che fa dei migranti vittime dei trafficanti e passivi destinatari della carità degli Stati europei. Spostandosi sulla naturalità dell'incidente, va ricordato che il Mar Mediterraneo è vivisezionato costantemente da radar, sonar, aerei e droni, assetti delle diverse polizie. Le imbarcazioni che lo attraversano hanno per la maggior parte strumenti di navigazione, GPS e radio. Quello che appare come uno spazio sconosciuto e inconoscibile è invece mappato e tracciato. La stessa imbarcazione che è naufragata era stata avvistata da un velivolo della Frontex. Non è stata una tragedia naturale che non si poteva impedire. Al contrario, gli strumenti per evitare l'ennesima perdita di vite umane c'erano.
Infine, come da rituale, ogni volta che drammi umani di questo calibro avvengono, ritorna l'accusa alle ONG, senza le quali i migranti non compierebbero viaggi così pericolosi. Tuttavia va ricordato che nel tratto di mare che ha interessato questo naufragio le ONG generalmente non operano. Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura, ma dal punto di vista politico mi unisco alla voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, e anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti. Queste sono le dichiarazioni del neo segretario del PD intervenendo nel dibattito in commissione affari costituzionali della Camera, rivolgendosi proprio al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non si fa attendere la risposta della società civile, dei collettivi, dei centri sociali che in tutta Italia hanno lanciato e rilanciato delle manifestazioni. Sabato 4 marzo ci saranno appunto manifestazioni in tutta Italia, anche nel nostro territorio ci saranno manifestazioni a Padova, Venezia e Trento. È da sottolineare anche l'importante manifestazione che ci sarà sempre sabato a Crotone, luogo della tragedia, e in cui sicuramente verrà rilanciata una manifestazione nazionale che abbraccerà quelle che sono le tematiche dell'accoglienza, dell'antirazzismo e contro chi porta avanti queste politiche assolutamente disumane.
Ci spostiamo in Russia, dove la decisione da parte del presidente Vladimir Putin di sospendere la sua partecipazione all'ultimo accordo bilaterale sulla limitazione delle armi nucleari sottoscritto con gli Stati Uniti ha suscitato una dura reazione da parte di Washington e la preoccupazione della comunità internazionale, espressa anche dall'ONU. Putin ha firmato e promulgato martedì la legge che prevede la sospensione da parte di Mosca del New START, Strategic Arms Reduction Treaty, trattato di riduzione delle armi strategiche. Mercoledì il viceministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ripreso dall'agenzia Interfax, ha dichiarato che fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno il loro comportamento, fino a quando non vedremo segnali di buon senso in ciò che stanno facendo in relazione all'Ucraina, non vediamo alcuna possibilità che la decisione di sospendere il New START venga rivista o riesaminata.
E dalla Russia ci spostiamo all'Iran. A pochi mesi dallo scoppio delle proteste appunto nel paese iraniano per la morte della giovane Mahsa Amini, si sono diffusi in alcune città casi di avvelenamento, soprattutto contro giovani studentesse. Negli ultimi giorni i casi sono aumentati a dismisura. Oltre 200 studentesse di 14 scuole hanno riportato infatti sintomi di avvelenamento da agenti chimici. Non è un caso che parte dei casi si sono registrati nella città di Qom, la città sacra iraniana al centro della rivoluzione islamica degli Ayatollah del 1979, e che conta ancora un vasto numero di fedeli conservatori ostili al rispetto dei diritti civili, umani e politici per le donne. Benché la salute delle giovani studentesse non sia in pericolo, gli avvelenamenti vengono utilizzati come gesto intimidatorio per ostacolare il loro diritto all'istruzione. I genitori delle studentesse sono scesi in piazza per chiedere più tutele da parte delle autorità locali e nazionali.
Gli avvelenamenti sono collegati anche al ruolo di riferimento che hanno le giovani iraniane da quando sono iniziate le proteste. Da settembre, infatti, sui social circolano foto e video in cui le iraniane si tagliano i capelli e bruciano il velo islamico. Gesti considerati un affronto nei confronti degli Ayatollah e della cultura islamica radicale del paese. Le forze di polizia hanno represso le manifestazioni con la violenza, causando anche centinaia di morti. Sono 481, secondo l'ONG del paese, e migliaia di arresti. 100 persone rischiano anche la pena di morte. In tutto il mondo, invece, si sono svolte manifestazioni in sostegno e solidarietà delle giovani iraniane che sfidano il regime di Teheran.
Continuiamo con le notizie dal mondo. Andiamo in Ecuador, dove non si arresta la guerra contro i leader indigeni nel continente sudamericano. Infatti, la sera di domenica 26 febbraio, Eduardo Mendua è stato ucciso a casa sua con vari colpi d'arma da fuoco, al momento da ignoti sicari. Mendua era un riconosciuto leader della popolazione indigena Cofan nel Sucumbios ed era membro del consiglio di governo del movimento politico indigeno della CONAIE, per la quale ricopriva il ruolo di responsabile delle relazioni internazionali. La notizia della morte di Mendua è stata diffusa dalle CONAIE stessa, che ha immediatamente responsabilizzato lo Stato ecuadoriano per la morte violenta del suo leader, nonché l'impresa petrolifera Petro Ecuador. Da mesi, infatti, Petro Ecuador è entrata nel territorio del Cofan con l'obiettivo di sfruttare i 30 pozzi petroliferi situati nel sottosuolo, incontrando ovviamente la resistenza della popolazione indigena. La bramosia di Petro Ecuador non si è fermata di fronte alle proteste e anzi ha cominciato a dividere la comunità, dando inizio al conflitto per la gestione del territorio.
Eduardo Mendua aveva già denunciato il 12 gennaio scorso gli scontri tra la comunità e i lavoratori di Petro Ecuador, che hanno sparato con armi da fuoco e lasciato diversi feriti. Denunce queste che Mendua aveva continuato a pubblicare sui suoi canali social anche poche ore prima del suo assassinio, annunciando una strenua resistenza contro i progetti di morte di Petro Ecuador. Non siamo qui per cedere un centimetro del nostro territorio, per permettere a forestieri del petrolio di distruggere gli esseri spirituali e le persone invisibili delle nostre giungle, i fiumi, le lagune, i luoghi sacri e i ruscelli. Le denunce dei movimenti indigeni sono rimaste inascoltate e anzi il governo del banchiere Lasso ha protetto gli interessi estrattivisti di Petro Ecuador, chiudendo un occhio sulle denunce e sostenendo l'occupazione del territorio da parte di Petro Ecuador.
Lo Stato ecuadoriano, per voce del ministro dell'interno Juan Zapata, ha cercato di smarcarsi dalle complicità nell'assassinio del dirigente indigeno, insinuando che lo stesso sia dovuto alle divisioni interne nella comunità, omettendo però che i conflitti interni sono iniziati proprio con l'entrata dell'impresa petrolifera nella comunità. L'assassinio di uno dei volti più noti del movimento politico indigeno delle Conaie è un fatto gravissimo e che si inserisce nel contesto estrattivista promosso dal governo di Lasso. Un contesto che è una vera e propria guerra a Los de Abayo e a coloro che difendono i territori dalle politiche violente delle multinazionali energetiche in Ecuador e in tutto il mondo.
Ci spostiamo in Grecia, dove almeno 40 persone sono morte e altre 130 sono rimaste ferite in un incidente tra due treni che ha causato un deragliamento vicino alla città di Larissa, avvenuto nella tarda notte di martedì. Un portavoce dei vigili del fuoco ellenici ha confermato che diverse carrozze sono uscite dai binari poco prima di mezzanotte, dopo che i treni, uno per il trasporto merci e l'altro che trasportava 350 passeggeri, si sono scontrati a metà strada tra Atene e Salonicco. Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto. Il treno passeggeri stava viaggiando dalla capitale Atena verso Salonicco, mentre il treno merci si stava dirigendo nella direzione opposta. Non sono ancora note le cause dell'incidente. Il portavoce del governo, Yannis Economou, ha comunicato che è già stata avviata un'indagine sulle cause dell'incidente per chiarire le circostanze che hanno portato i due treni a percorrere molti chilometri sulla stessa linea per poi scontrarsi.
Al momento è stato arrestato il capo stazione di Larissa, un uomo di 56 anni che aveva assunto l'incarico da più di un mese. Tra le accuse c'è quella di omicidio colposo per negligenza. Il ministro dei trasporti greco si è dimesso. Considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica. Per questo rassegno le mie dimissioni dalla carica di ministro dei trasporti, delle infrastrutture e dei trasporti. È quello che sento di dover fare come minimo segno per rispetto delle vittime. Queste le parole del ministro ai trasporti greco quello che mi viene subito da dire è come, a differenza di quelli italiani, quando qualcuno sbaglia va via dalla propria carica, cosa che in Italia non capita assolutamente mai.
Ci spostiamo in Nigeria, dove Bola Tinubu ha vinto le elezioni presidenziali in Nigeria, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione Elettorale Nazionale INEC, l'organo indipendente che si occupa delle elezioni. Tinubu, del Congresso di Tutti i Progressisti, APC, ha ottenuto 8,8 milioni di voti, superando Atiku Abubakar, del Partito Democratico Popolare, con 6,9 milioni di voti, e Peter Obi, del Partito Laburista, con 6,1 milioni di voti. Le elezioni sono avvenute nella giornata di sabato e solo mercoledì sono stati dichiarati i risultati definitivi. Durante il voto, in numerosi seggi si sono verificati problemi tecnici che hanno impedito di trasmettere, come previsto, il risultato del voto espresso dagli elettori al sito dell'INEC.
In vari casi gli elettori hanno segnalato che gli scrutatori si erano rifiutati di caricare il loro voto sul sito dell'INEC. Un funzionario del PDP ha denunciato truffe nel processo elettorale, accusando l'APC di aver fatto accordi con la commissione elettorale, mentre il partito laburista ha chiesto la sospensione dei conteggi e l'annullamento delle elezioni, proponendo di ripeterle. Pur avendo ammesso alcuni inconvenienti tecnici che ha attribuito in qualche caso alla mancanza di internet, l'INEC ha negato che ci siano state irregolarità nel processo di raccolta dei voti e che l'elezione di Tinubu sia legittima.
In Israele stanno continuando le proteste contro il presidente Netanyahu e la sua riforma della giustizia. La scorsa settimana la Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera alla riforma della giustizia, che ridimensionerebbe notevolmente la capacità del tribunale di bocciare la legislazione e garantirebbe al governo il controllo sulla nomina dei giudici. Se dovesse passare la riforma della giustizia, sarebbe un colpo durissimo per la democrazia del paese. La deriva autoritaria è alle porte. Ne è un'ulteriore riprova il fatto che negli scorsi giorni sono state approvate dalla Knesset, in prima lettura delle tre necessarie, due proposte di legge centrali nell'agenda di governo: l'introduzione della pena di morte per i terroristi e l'impossibilità di dichiarare un primo ministro inadatto a ricoprire un ruolo, se non per gravi impedimenti fisici o mentali. Il governo, in risposta alle manifestazioni che stanno avvenendo in questi giorni, si è posto intransigente. «Ho istruito i poliziotti perché usino tolleranza zero», twitta Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit.
Iniziamo con le notizie di carattere nazionale, anche se questa non è proprio una notizia di carattere nazionale, perché comunque si ritorna a parlare di ONG e si ritorna a parlare di migranti. E parliamo del caso Carola Rackete. Nella giornata di martedì 28 febbraio, la Giunta delle Elezioni e Immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, imputato di diffamazione a Milano per le opinioni espresse su Carola Rackete, all'epoca dei fatti comandante della Sea-Watch 3. Salvini infatti nel 2019 si era rivolto tramite i social alla comandante della nave dell'ONG tedesca impegnata in quel periodo nel soccorso dei migranti, con espressioni come complice degli scafisti e dei trafficanti, sbruffoncella che fa politica sulla pelle di qualche decina di migranti e, dulcis in fundo, zecca tedesca. I senatori erano chiamati a decidere se tali dichiarazioni attenessero o meno alla sfera dell'insindacabilità di cui Salvini gode in qualità di senatore. La richiesta del relatore contro le autorizzazioni ha avuto 10 voti favorevoli, 3 contrari, 2 del PD e 1 del Movimento 5 Stelle e 2 astenuti, Ivan Scalfarotto di Italia Viva e Ilaria Cucchi. La richiesta approderà in aula per la decisione definitiva.
È di ieri la notizia sulla chiusura dell'inchiesta della Procura di Bergamo sul Covid. Sono 17 gli indagati per pandemia colposa. La diffusione del virus fu sottovalutata, nonostante i dati a disposizione da settimane indicassero che la situazione a Bergamo stava precipitando. Si decise di attendere e non istituire la zona rossa, provocando migliaia di morti per Covid. Tra gli indagati ci sono l'allora premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, con il suo ex assessore al welfare Giulio Gallera.
L'inchiesta ha riguardato anche la mancanza di misure messe in atto all'ospedale di Alzano, stretto tra Bergamo e Nembro, l'epicentro allora del contagio. I dubbi degli inquirenti non riguardano tanto la riapertura del pronto soccorso avvenuta in poche ore domenica 23 febbraio 2020 dopo la scoperta del primo caso in bergamasca, ma il fatto che da quel momento in avanti, nonostante nei reparti si contassero 96 persone infette tra pazienti e personale sanitario, non furono adottati dei provvedimenti di alcun genere.
Torniamo a parlare di Cospito e della lettera che ha scritto dal carcere. Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente il 41 bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio. Durante la conferenza stampa in Senato, a cui hanno partecipato Luigi Manconi e la parlamentare Ilaria Cucchi, Flavio Rossi Albertini, legale di Cospito, ha letto una lettera inviata da Alfredo dal carcere quando era detenuto a Sassari, in cui annuncia le sue intenzioni. Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando era al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche. Mi era permesso di leggere, di evolvere. oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente il 41 bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio.
Sono convinto che la mia morte, si legge, porrà un intoppo a questo regime, che i 750 che subiscono da decenni il 41 bis possano vivere una vita degna e di essere vissuta, qualunque cosa abbiano fatto. Amo la vita, sono un uomo felice, non vorrei scambiare la mia vita con quella di un altro. E proprio perché la amo, non posso accettare questa non vita senza speranza. L'avvocato Flavio Rossi Albertini ha spiegato: è uno scritto passato per la censura. La difesa ritiene di poterne dare lettura proprio perché il detenuto al 41 bis non può fornire indicazioni ai sodali all'esterno e che non è un soggetto a cui è stata tagliata la lingua o la mano. Stiamo parlando di una battaglia di civiltà. Bisogna salvaguardare il diritto del detenuto di poter parlare anche se al 41 bis. In queste righe non dà alcuna indicazione o ordine ai sodali, ma spiega perché dal suo punto di vista non è possibile passare anni, una vita al 41 bis. Queste le parole dell'avvocato di Cospito.
Ci spostiamo a Vicenza, dove martedì 28 febbraio si è tenuta una fiaccolata antifascista per chiedere il ripristino della clausola antifascista e respingere le aperture delle sedi neofasciste in città. Infatti la cancellazione della clausola antifascista dallo statuto comunale da parte dell'attuale amministrazione è stato un segnale chiaro di agibilità politica a gruppi neofascisti, gli stessi che alcuni anni fa organizzavano, ad esempio, ronde intimidatorie in perfetto stile squadrista in alcuni quartieri, con il silenzio proprio dell'amministrazione comunale.
Alla passeggiata antifascista hanno partecipato più di 1500 persone, centri sociali, sindacati, associazioni partigiane e tutto il tessuto democratico si è mobilitato portando in piazza lo spirito di una città che è stata medaglia d'oro alla resistenza e che oggi continua ad avere un DNA antifascista, antirazzista e antisessista. Quello di stasera è un messaggio molto forte all'amministrazione comunale della città che ha scelto di togliere la clausola antifascista dallo statuto comunale. Questo ha aperto la strada a un'agibilità piena dei gruppi neofascisti che porta oggi ad aprire una nuova sede. Questo uno dei tanti interventi che hanno espresso un grande dolore e sdegno anche per la strage di Crotone, frutto delle politiche razziste di governo su quello che è il tema dell'immigrazione. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che domani, venerdì 3 marzo, ci saranno manifestazioni in tutta Italia e in tutto il mondo per lo sciopero globale per il clima. I ragazzi, le ragazze, i ragazzi di Fridays for Future, ma non solo, scenderanno nelle piazze per portare avanti tutte quelle che sono le battaglie che ormai da anni si portano avanti per salvare questo mondo che ormai è quasi allo sfracello. L'appuntamento di Padova, città da cui stiamo parlando questa sera, è alle ore 9 presso il piazzale della stazione. Questa era l'ultima notizia. Con Ops ci risentiamo domani alle ore 10.30 su GeminiNetwork.it e come ogni giovedì invece alle ore 19 su Sherwood. Se volete riascoltare la voce mia e di Elena e di tutti gli altri che hanno presentato i vari Ops in queste settimane, trovate i podcast sul sito di Sherwood.it. Una buona serata a tutte, tutti e tutto. Ciao!
Ops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.